Cari ascoltatori, noi stiamo esaminando la storia della salvezza operata da Dio, perché gli uomini da soli non possono salvarsi. E infatti, se ancora da millenni noi sappiamo organizzare solamente guerre e sopraffazioni di ogni specie, significa che non abbiamo la capacità di autoredimerci. Ecco, io credo che la storia della salvezza comincia, riassumendo quello che abbiamo detto nelle passate puntate, incomincia con la vocazione di Abramo. Abramo lascia la sua patria e diviene pastore errante. Poi dopo di lui viene Isacco. Isacco è una figura di minore rilievo forse, ma il figlio di Isacco è Giacobbe. Giacobbe ha 12 figli e diventano gli eponimi delle 12 tribù di Israele. Nella storia di Giacobbe si inserisce la storia di Giuseppe, che è una delle più straordinarie in tutta la letteratura mondiale. Giuseppe venduto dai fratelli, che viene condotto schiavo in Egitto e poi diventa salvatore dei fratelli e di tutta la famiglia, perché in Egitto ha uno straordinario successo, riesce a risolvere i problemi dell'abbondanza prima e della carestia poi, che attanaglia tutto il vicino Oriente. E tutta la famiglia, 70 persone di Giacobbe, si trasferisce in Egitto e lì in circa 2 secoli diventa un popolo, ma questo popolo comincia a spaventare gli egiziani, li trovano troppo fecondi, li trovano troppo capaci negli affari e quindi li condannano alla schiavitù, ai lavori forzati. Ed ecco che sempre nella storia della salvezza interviene Dio, che invia il Salvatore, il legislatore, ed è Mosè, educato nella sapienza degli egiziani, che a quel tempo era la cultura più elevata del mondo. Quindi noi possiamo immaginare che anche i tesori delle conoscenze egiziane in qualche modo sono stati fatti propri dagli ebrei. E Mosè riesce con molta fatica a operare l'esodo dall'Egitto e gli ebrei vivono per 40 anni nel deserto, però Mosè non poté entrare nella terra promessa perché era ormai anziano, ma anche lui deve aver commesso un atto di sfiducia in Dio, di minore attenzione alla sua onnipotenza e quindi di avere disperato in qualche modo. Il successore fu Giosuè, che con infinite guerre riuscì a entrare in Palestina con la presa di Gerico, per esempio. Poi il territorio della Palestina viene diviso tra le 12 tribù di Israele, ma queste tribù si ha l'impressione che abbiano occupato le alture, le parti meno fertili forse del territorio, perché le pianure sono rimaste in mano alle città dei Filistei, che erano più potenti e che solo un poco alla volta vennero piegati. E il libro dei Giudici ricorda alcuni di questi eroi che nei momenti del maggiore bisogno hanno saputo risolvere i problemi degli ebrei mettendosi al loro capo, ma sempre mettendo che il Dio fosse il Dio delle battaglie che risolveva i problemi di tutto il popolo. Ma a partire da un certo momento, quando ci fu una crisi politica delle grandi potenze di quel tempo, che erano gli Ittiti verso l'Asia Minore, l'Egitto verso l'Africa e Babilonia verso l'Oriente, ecco che gli ebrei ebbero una specie di orgoglio che li prese tutti quanti: noi vogliamo essere come tutti gli altri popoli, vogliamo un re che li conduca in battaglia, li conduca alla vittoria e faccia la politica in grande come l'hanno fatta quelle potenze che adesso si sono indebolite di fronte a noi. E Samuele, che probabilmente è l'ultimo dei giudici o il primo dei profeti, come vogliamo chiamarli ormai, i nuovi protagonisti della storia di Israele, interroga il Signore e ottiene che ci sia un re come tutti gli altri popoli per il popolo ebreo. E quindi venne nominato Saul, un re che aveva l'aspetto di re perché era molto alto, perché era bello, in un certo senso rappresentava la forza di Israele, ma fu una scelta che alla lunga non accontentò più nessuno, perché era un nevrotico, aveva delle caratteristiche, insomma, di debolezza, nei momenti più cruciali veniva meno l'ardimento e quindi cercava l'aiuto così dei maghi, delle pattucchiere, come la strega di Endor, che doveva interrogare Samuele, ormai defunto, circa il futuro della monarchia. Ed ecco che sempre la provvidenza divina suscitò Davide come sostituto di Saul, ma anche Davide fu perseguitato da Saul, e in due occasioni avrebbe potuto ucciderlo, ma Davide si guardò bene dalla stendere le mani sopra l'unto del Signore, quindi ebbe pietà in un certo senso del re, il quale però alla fine venne sconfitto e ucciso in battaglia dai filistei. E Davide, anche Davide dimostrò la sua fragilità umana, riuscì a unificare Israele, prese Gerusalemme, la conquistò, la fece la residenza, perché era una situazione molto molto importante dal punto di vista della fortificazione. Sulla montagna delle mura potevano rendere difficilmente espugnabile la città. Ecco che Davide segue certamente fino a un certo punto gli ordini del Signore, ma poi anche lui è afflitto dalla fragilità umana con la vicenda di Betsabea, moglie di Uria l'Ittita. Ecco, però la grandezza di Davide è che fu grande nel pentimento. Il Salmo Miserere è la più grande creazione poetica per dimostrare la misericordia di Dio, che è pronto ad accogliere chi si pente, chi ammette il proprio peccato. Noi purtroppo ci troviamo in un mondo, quello dei nostri contemporanei, che non ammettono l'esistenza del peccato, lo presentano come se fosse un diritto umano e perseguitano coloro che si ostinano a chiamare peccato ciò che è peccato. Perciò costoro non si pentono e non possono essere salvati. Davide, quando fu molto anziano, ci fu il declino fisico e venne seguito da Salomone. Il regno di Salomone è un mirabile esempio di chi comincia molto bene e conclude molto male. E a causa delle molte mogli e delle concubine, ciascuna delle quali onorava i propri dei, i propri idoli, Israele cade nella colpa del sincretismo, l'artificio cioè di religioso di onorare gli dei delle genti, ritenendoli che tutti insieme possono fare meglio di Yahweh da solo, mentre gli idoli delle genti non sono niente. Questo è il grande sforzo dei profeti. soprattutto Isaia, dimostra, insomma, con una satira straordinaria che l'artigiano va sulla montagna, abbatte l'albero, un cedro o un cipresso e poi porta a casa quel legno, una parte lo destina a riscaldarsi e cuocere la carne e poi scaldarsi durante l'inverno e dice com'è bello stare davanti al fuoco quando fa freddo, con l'altra parte impiega i suoi attrezzi e incide, taglia, inchioda e costruisce un idolo e quando ha terminato si inchina davanti all'idolo e dice salvami, tu sei il mio Dio. Questa è la satira di Isaia con gli idolatri, coloro che insomma hanno dimenticato il vero Dio, che non si può raffigurare, che è straordinariamente lontano per un verso, ma straordinariamente vicino per un altro verso al popolo. Ed ecco che in base agli inizi del regno di Salomone, che poté costruire il Tempio di Dio ed era una costruzione da tutti ammirata come mirabile, come qualche cosa che rappresentava la fede di Israele verso Yahweh, verso il suo Salvatore, e però accanto c'erano gli idoli delle genti che non potevano risolvere positivamente, ed ecco che alla morte di Salomone il regno di Israele era unico, si divide in due, nel sud il regno di Giuda con Gerusalemme capitale e il regno del nord con Samaria capitale, e più ricco, 10 tribù al nord, però alla vita di questi due regni fu segnata da tragedie sempre crescenti, fin tanto che il nord venne conquistato al tempo degli Assiri di Sargon II e nel 722 le 10 tribù vennero destituite, portate via addirittura e si perdette persino la notizia della loro esistenza e furono sostituiti nel regno di Israele da altre popolazioni che ricevettero una sommaria istruzione religiosa circa Yahweh e che accettavano come sacra scrittura soltanto il Pentateuco, e questi furono i famosi samaritani, odiati dagli ebrei come eretici, come persone da evitare, e ripagati con la stessa moneta, vuol dire i samaritani non amavano avere contatti con gli ebrei. Ecco quindi come la tragedia del 722 si configura nel territorio che era appartenuto a Israele. E il regno del sud, con Gerusalemme, venne sconfitto da Nabucodonosor definitivamente nel 587 e la popolazione venne deportata a Babilonia sul Tigri. E io credo che queste sono le vicende che noi abbiamo in qualche modo esaminato, e l'argomento di questa sera, di questo pomeriggio, è proprio sapere che cosa avvenne del messaggio di salvezza affidato agli ebrei nel momento della loro sconfitta, che in qualche modo è definitiva, perché non ebbero più un regno indipendente, non ebbero più un pieno dominio di se stessi, sempre dipesero insomma delle grandi potenze del tempo, e quindi il periodo dell'esilio e della restaurazione di Israele, ma in forme diverse da quello sperimentato al tempo della monarchia indipendente. Ecco, io credo che sia opportuno ricordare che anche noi a volte impariamo qualche cosa, soprattutto nei momenti di disgrazia, nei momenti del dolore, oppure quando comprendiamo qualche cosa delle nostre colpe e decidiamo di cambiare vita. Allora che qualche cosa avviene se siamo sinceri. E la storia di Israele in qualche modo è la storia dell'umanità e i protagonisti di questo momento della storia sono i profeti. E io mi chiedo ancora una volta chi sono i profeti? E la risposta banale è alcuni sostengono che i profeti sono quelli che dicono, predicono il futuro, ma non è vero. I profeti sono i migliori interpreti del presente. Essi sono così illuminati da dirci che se noi continuiamo a comportarci in un certo modo sbagliato, finiremo molto male. E tant'è vero che i veri profeti spesso sono stati perseguitati, uccisi, perché erano profeti di sventura. Dicevano, insomma, nel momento della prosperità, attenzione, e noi stiamo andando fuori strada. E gli annunci dei profeti sono sgraditi soprattutto al potere, e che a volte si liberava dei profeti uccidendoli. Il caso più clamoroso è quello di Isaia, che venne segato a metà con una sega di legno per ordine del re Manasse, evidentemente perché disgustato il re da ciò che diceva il profeta. Invece i falsi profeti sono quelli che corteggiano il potere, che dicono che tutto va bene, che viviamo nella migliore delle stagioni, che tutto procede nel modo più stupendo, che stiamo progredendo, che insomma tutto andrà bene anche in futuro. Non è detto che tutto andrà bene anche in futuro. Quindi l'assistenza di Dio in questo periodo dell'esilio è proprio garantita dal ministero dei profeti, e i profeti rompono nella vita ebraica, addirittura in epoca arcaica, nel IX secolo, con Elia ed Eliseo, che sono i protagonisti, i veri protagonisti del primo e secondo libro dei re. Quei profeti arcaici, Elia ed Eliseo, sono eroi popolari. Elia che combatte contro i profeti, 450 profeti di Baal, e li vince da solo e li condanna a morte. Ed Elia che ripete il viaggio all'Oreb come quello di Mosè, per ristabilire i diritti di Dio sul popolo, ed è Elia che in qualche modo ha un contatto con Dio talmente profondo quale nessun uomo ha mai avuto, ed è Elia che non muore come gli altri uomini, ma viene assunto in cielo, perché questa è la fine di Elia. Ed Elia ha un unico grande successore, ed è Eliseo, ed Eliseo che viene chiamato al ministero profetico, era molto ricco e arava con 12 paia di buoi, e quando viene chiamato al ministero profetico sacrifica i buoi e usa i giochi come legna da ardere, e quindi è splendido nella sua manifestazione di riconoscenza per la chiamata, ed è eredita due terzi dello spirito profetico di Elia, e quindi ecco che le imprese di Eliseo si paragonano a quelle di Elia e mantengono più a lungo di quello previsto anche il regno del nord. I profeti successivi hanno lasciato testimonianza scritta con del loro ministero, con delle profezie, con dei canti, e spesso hanno costituito delle vere e proprie scuole con molti allievi, e naturalmente i profeti vengono divisi secondo la mole dei libri che sono, che hanno scritto, in profeti maggiori, quelli che hanno lasciato un'eredità più lunga, Isaia, Ezechiele, Geremia, Daniele. Per Geremia è importante, è vissuto al tempo della caduta di Gerusalemme, e quando il Tempio di Salomone viene abbattuto e gli ornamenti del Tempio vengono condotti a Babilonia, ecco che il popolo cade in una specie di depressione, è finito il culto quotidiano a Yahweh a Gerusalemme, e quindi scrive una lettera famosa agli ebrei deportati a Babilonia dicendo che Dio è tanto grande che lo si può onorare in qualunque posto, non è necessario onorarlo in Gerusalemme, che quindi devono mantenere la legge del Signore e ripensare a tutta la loro storia. Poi ci sono i profeti minori, quelli che hanno degli scritti molto più brevi, alcuni sono poche pagine, Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Ageo, Zaccaria, Malachia, l'ultimo dei profeti, vissuti tra l'VIII e il IV secolo avanti Cristo. Il tempo, insomma, quelli della caduta del nord, dei regni del nord e poi di quello di Giuda, però col ritorno di una parte dei deportati che vissero a Gerusalemme a partire dal 538, il re Ciro dei persiani ordina agli ebrei di Babilonia che lo desiderano, non è un ordine assoluto per tutti, ordina a chi lo vuole di tornare a Gerusalemme, di costruire di nuovo il Tempio, di abitare in Gerusalemme e come satrapia, come una regione sottoposta al dominio persiano. Ecco, io credo che questo è il fatto che Ciro venga nominato come un salvatore del popolo, pur essendo non ebreo, anzi non si convertì a nessuna forma di ebraismo, ma risulta colui che ha fatto per il popolo più di tanti altri. E io credo che se noi esaminiamo la teologia dei profeti, ci rendiamo conto che la religiosità arcaica presenta un aspetto contrattuale. In cambio di sacrifici e delle offerte a Dio, Dio deve concedere al fedele ciò che chiede. Io temo che ci siano ancora adesso alcuni cristiani tiepidi che la pensano in questo modo. Ma nel mondo antico c'è Erodoto, che racconta la storia delle guerre persiane e parla di tutti i popoli che in qualche modo sono stati sottomessi all'impero persiano, e ricorda gli egiziani come il popolo più religioso da una parte, ma anche il più furbo, il più trasgressore per quanto riguarda per esempio la proprietà. e racconta la storia di Rabsinito, un ladro di tombe che si raccomandava ai suoi dei per fare un buon bottino. Ecco, io credo che i profeti sono protagonisti di una purificazione della religione, per cui si rendono conto che ci sono a volte i giusti che soffrono persecuzioni, che soffrono delle emarginazioni, che non hanno fortuna, ci sono dei malvagi che invece prosperano e che se la passano magnificamente bene, almeno apparentemente, in questa vita. Ecco, e allora però questi, i profeti chiedono ai fedeli di pazientare, perché la retribuzione del bene non si ottiene subito, ma al momento della mietitura, come racconta la parabola del buon grano e della zizzania, che solamente al momento del raccolto il grano viene separato dalla zizzania e messo nei granai e la zizzania viene bruciata. E io credo che a questo punto sia abbastanza significativo e importante esaminare una teoria che è stata espressa da un filosofo del Novecento, Karl Jaspers, ed è la teoria dell'epoca assiale dell'umanità, per poterla affrontare con serenità e più riposati, facciamo adesso un breve intervallo.
Dio aprirà una via dove sembra non ci sia, come opera non so, ma una nuova via vedrò. Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé, per ogni giorno amore e forza lui mi donerà. Una via aprirà, acqua viva io vedrò. Se tutto passerà, la sua parola resterà, una cosa nuova lui farà. Dio aprirà una via dove sembra non ci sia, come opera non so, ma una nuova via vedrò. Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé,
e ogni giorno amore e forza lui mi donerà.
Una via aprirà.
guiderà, mi terrà vicino a sé. Per ogni giorno amore e forza lui mi donerà, una via aprirà. Per ogni giorno amore e forza lui mi donerà, una via aprirà.
Dicevo di Karl Jaspers, e in un libro del 1952, Significato e fine della storia, il filosofo tedesco, che direi nella prima parte del Novecento ha avuto una fama straordinaria, poi nella seconda metà del Novecento è stato forse un poco troppo dimenticato. Io credo che è il momento di ripensare alcune delle sue teorie che sono estremamente interessanti. Il filosofo esamina la storia. Ora, la storia può avere un significato, dirigersi verso qualche cosa o verso qualcuno, la storia umana, oppure non avere assolutamente nessun senso. Tutto viene dal caso e prosegue a caso e termina nel caso, nel caos, senza che ci sia una direzione che sia privilegiata rispetto alle altre. Ora, Karl Jaspers si rende conto che tra il VI secolo e il IV secolo avanti Cristo, nel mondo, nelle principali civiltà, è avvenuta una specie di rivoluzione, e questa rivoluzione, per esempio, esamina quello che è avvenuto in Grecia nel VI e V secolo avanti Cristo. La piccola Grecia, mai unificata, formata da alcune città-stato, elabora una visione dell'arte che è rimasta esemplare da allora. L'uomo, la figura umana, risulta la più elevata tra tutte le figure e viene raffigurata dalla statuaria, perché non abbiamo la pittura, insomma, greca, ma come il vertice della bellezza, il vertice della conoscenza. Non c'è arte classica che sia superiore alla visione antropocentrica, insomma, della statuaria greca, del tempio greco, che è un miracolo di equilibrio tra le misure, l'altezza delle colonne, l'intercolumnio, la bellezza, insomma, assoluta, ottenuta anche con dei rapporti matematici rigorosi. Accanto all'arte greca, che tutti abbiamo più o meno nella mente, esiste la creazione della filosofia greca, l'indagine, vuol dire, dell'intelligenza umana sull'uomo, sulla natura, sul significato della vita, sulle virtù umane, sulla possibilità della conoscenza, sulla politica, su tutti gli aspetti, trovare una risposta razionale. E accanto ancora alla filosofia c'è la creazione della scienza greca. Tutti ricordano, insomma, la geometria di Euclide, e mediante ragionamenti rigorosi arrivare a concepire con entità astratte come il punto, la retta, il piano, la possibilità di una geometria piana, di una geometria solida, con alcune figure, così che raccolgono la perfezione del ragionamento e che permettono di calcolare le superfici, i volumi e addirittura l'interno delle aree racchiuse da curve. Ecco, io credo che dobbiamo ammettere che un popolo in possesso dell'arte, della filosofia, della scienza greca diventa esemplare, tant'è che ancora noi oggi studiamo al liceo classico il miracolo compiuto dai greci in quei due secoli accennati. Accanto ai greci c'è però l'altra grande creazione, quella dell'arte della politica romana, quella del diritto romano, che sono creazioni altrettanto importanti, che hanno fondato la scienza giuridica durata millenni, in qualche modo stabilendo dei principi che sono veri, vale a dire che non possono essere conculcati. Ecco, accanto al prodigio dell'Occidente, che è rappresentato dalla cultura greca e romana, c'è il profetismo ebraico. Che cosa hanno fatto i profeti ebrei? C'è Isaia che dice: oracolo del Signore, non mi importa niente delle neomenie, delle feste, dei plenilunni, dei sacrifici di montone, non so che farmene del sangue dei tori. Quello che io voglio è un cuore puro, il rispetto dei diritti della vedova, dell'orfano, dello straniero che abita in mezzo a voi. Ecco, qui cadono tutte quelle concezioni della religione che sono estremamente riduttive, quella specie di contratto che gli antichi così cercavano di stabilire con gli dèi. Io ti faccio il sacrificio dei montoni di altri animali, però tu mi devi concedere quello che io desidero in questo momento. Era una specie di contrattualismo che non regge. Se Dio è onnipotente, occorre una preghiera di supplica che ci permetta di essere i suoi fedeli, ma senza condizioni. Se poi noi andiamo un poco più a est della Palestina, dove c'era il popolo ebraico, insomma, nell'Iran, come si chiama adesso, nella Persia antica, c'è nel VI e V secolo la predicazione di Zarathustra. Zarathustra è un profeta, si fa per dire, della religione persiana, e ricorda la grandezza di Auramazda, il dio della luce e del bene, e non avendo altri elementi cerca di spiegare perché la luce viene combattuta dalle tenebre, perché il bene viene combattuto dal male, perché insomma non si riesce ad avere la giustizia in questo mondo completo, e che c'è un avversario di Auramazda ed è Ahriman, che è il dio delle tenebre, è il dio della confusione, è il dio che lotta contro la verità. Ecco che la religione persiana scopre l'importanza grandiosa della verità per l'uomo e per la politica. Occorre che ci sia assoluta fedeltà alla parola data, ma anche da parte del sovrano, non solo dalla parte dei sudditi, perché le cose possono andare bene, occorre la giustizia innanzitutto nei rapporti umani e quindi la certezza del diritto che deve essere osservata per prima o per primi dai sovrani, dai reggitori dei popoli. Certamente un popolo che passa attraverso questa rivoluzione religiosa e insieme anche sociale, è un popolo che viene potenziato. Infatti sono i persiani Ciro che concede agli ebrei il ritorno a Gerusalemme, ai deportati, se lo vogliono, perché ogni popolo deve poter onorare i propri dei e tutti insieme devono pregare gli dei che concedano la pace, e la pace era garantita dall'impero persiano, la più grande creazione del mondo antico prima dell'impero romano, ed è qualche cosa di grandioso che a volte noi dimentichiamo perché siamo forse troppo affascinati dalla storia romana, dalla storia greca, ma dimentichiamo anche la grandezza di questo impero persiano retto da un sistema politico che nei secoli suoi è stato di splendida efficacia. Se noi andiamo ancora un poco più a oriente, raggiungiamo l'India e ci rendiamo conto che in India è nato, adesso non è più presente, ma è nato Buddha. Buddha è il principe insoddisfatto della realtà, delle cose che non andavano, e si reca all'estero e lì riceve l'illuminazione che gli permette di ottenere la saggezza di prescindere dagli avvenimenti di questo mondo. E, insomma, la visione che ha Buddha è quella dell'oceano indiano, che col calore del sole fa evaporare l'acqua e quindi il vapore viene condotto dai monsoni verso l'Himalaya e lì precipita sotto forma di pioggia, la pioggia viene incanalata nei grandi fiumi come il Gange, come il Brahmaputra, discende in pianura, raccoglie tutte le ceneri dei defunti, tutte le ordure prodotte dall'umanità e poi quest'acqua torna nell'oceano e subisce un ciclo di perenne ritorno all'identico, ripete lo stesso ciclo. Quindi il sorriso così curioso delle statue di Buddha reputa che la saggezza superiore è quella di chi prescinde dalle vicende umane, non cerca la felicità negli onori, nella ricchezza, nel potere, perché queste sono illusioni. Alla fine il ciclo continua e io sarò ridotto in cenere e tornerò in seno al vasto oceano, con una ripresa futura certamente della vita in un altro ordine. Questa è la visione della indiana, che poi si diffuse in larga parte dell'Asia, perché in India ha ripreso il proprio posto, il proprio predominio, l'induismo, che invece finisce col non stabilire una differenza nel creato tra gli uomini, gli animali, le piante, ed è una sorta di panteismo in cui la noluntas, il non fare nulla, finisce con l'essere più importante. Ogni azione umana non fa altro che ritardare ciò che comunque avviene a prescindere dalla volontà umana. Andando ancora un po' più a oriente si arriva in Cina e Confucio ha dettato la morale che deve reggere i dirigenti. I dirigenti devono essere non i padroni spietati dei sudditi, devono essere i migliori, i più colti, coloro che hanno capito come evolve il mondo e sanno che il popolo deve essere guidato dai migliori per poter evitare la rivoluzione e la guerra, che è la peggiore di tutte le soluzioni, dal momento che la guerra scatena le passioni e la pace successiva forse è ancora più difficile della guerra appena finita e quindi ne produce un'altra in più. Ecco, il filosofo Jaspers dice che i popoli che sono passati attraverso la rivoluzione dell'epoca assiale, questa parola significa semplicemente che la storia ha in un veicolo l'asse che poi regge le ruote, è la parte più importante, più delicata, e che quindi c'è in questo sesto, quarto secolo ciò che ha determinato il trionfo delle visioni del mondo che sono state suggerite dai popoli che sono passati attraverso l'epoca assiale. I popoli anche più antichi, civilissimi, come l'Egitto, come il mondo mesopotamico, e poi addirittura il mondo dei primitivi, degli altri continenti, gli amerindi, per esempio gli australiani, e tutti coloro che sono rimasti non toccati dalle novità di questa filosofia dell'epoca assiale, ecco che quando poi sono entrati in contatto con i popoli portatori dei principi dell'epoca assiale, per così dire, sono stati sconfitti, non avevano nulla da opporre, non sapevano proprio che cosa fare. E quindi c'è stato un tracollo delle civiltà precolombiane, per esempio, in America. Io credo che questa filosofia della storia di Jaspers ci possa aiutare a capire l'importanza che ha avuto questo periodo dell'esilio, dell'esodo, insomma, del popolo ebraico, che da allora non ha avuto più una propria patria diretta e che si è distribuito in tutto il mondo, ma che ha finito con l'avere una importanza grandiosa. Ecco, io credo proprio che possiamo terminare ricordando l'incontro degli ebrei con la cultura greca. Questo è avvenuto essenzialmente in Egitto, con la fondazione di Alessandria. Alessandria è una città fondata da Alessandro Magno nel 331. In Alessandria, subito su 5 quartieri, 2 erano quartieri di ebrei. Ma questi ebrei crebbero avendo come lingua madre il greco, non l'ebraico. E quindi è a Alessandria, che poi venne tradotto l'Antico Testamento, i primi libri della Bibbia, ma vennero tradotti non secondo una traduzione parola da parola, insomma come fanno i cattivi studenti, ma venne interpretato dalle categorie greche che nel frattempo erano state tutte create. E quindi sicuramente la cultura greca è intervenuta nella formulazione anche della visione religiosa, togliendole quegli aspetti arcaici che erano contenuti anche nella lingua ebraica, che di per sé è una lingua molto arcaica. E qui credo che altra collocazione della cultura greca è avvenuta per esempio per gli abitanti rimasti in Palestina. Questi vennero subordinati ai Seleucidi, che ebbero il regno, per così dire, in Siria, che dominava anche la Palestina, e lì ci fu un incontro più problematico. La cultura greca cercava di trasformare quelle popolazioni, di trasformarle secondo la mentalità greca e quindi di andare contro le tradizioni proprie degli ebrei. E fu per questa ragione che al tempo dei Seleucidi avvenne quella ribellione degli ebrei che non accettarono l'imposizione dei greci di Siria naturalmente, che ordinavano di consumare la carne dei maiali o di non praticare più il rito della circoncisione e quindi di abbandonare quello che era invece la caratteristica del popolo ebraico. E i Maccabei, Giuda Maccabeo e i fratelli, Giovanni e Jonathan, che possono resistere e mediante la guerriglia sconfiggono gli usi e costumi greci che non accettano, anche se invece accettano tutte le conseguenze dell'arte, tutte le conseguenze della scienza, per cui gli ebrei sono sempre stati dei meravigliosi intellettuali. Ecco, io credo che per oggi possa bastare, la volta prossima affronteremo la Palestina al tempo della dominazione greca e romana, perché ormai siamo vicini alla nascita di Cristo. Buonasera.